ti dici che non volano mosche. Benedirci per combattere l'acne e in farmacie compiacenti sposarci.
Musica e storia dagli anni 90.
In passeggiate su spiagge deturpate
per capirci qualcosa di questi cazzo di anni zero.
Sono mute per combattere l'acne.
Benvenuti a questa prima puntata di Per combattere l'acne, puntata pilota, che si occupa in realtà di qualcosa che non è in tema alla trasmissione. Infatti la nostra idea per questa trasmissione è quella di dedicare ad ogni puntata un anno particolare degli anni 90. Oggi invece ci occuperemo di 1989, che è un anno prima gli anni che ci interessano, che vanno dal 90 al 99 o dal 90 al 2000. In realtà il percorso della trasmissione avrà altre due puntate, che sono quelle che coinvolgono il 2000 e il 2001. Perché? Perché fondamentalmente l'asse portante di questo programma radiofonico è quello della memoria, della rammemorazione di un percorso storico che va tra due date palindromiche, ovvero 9-11-1989 e 11-9-2001, cioè la caduta del muro di Berlino e il crollo delle torri gemelle del World Trade Center di New York. Perché tra queste due date palindromiche, tra l'altro 9-11 e 11-9, si dipana in realtà tutto quello che è il decennio americano, le promesse socialdemocratiche, la terza via che si apriva e una serie di eventi storici che hanno segnato profondamente il nostro tempo attuale. Se oggi siamo in crisi è perché il Washington Consensus, per esempio, ha avuto la sua massima affermazione tra queste due date. E quindi tenteremo l'analisi di queste vicende, di tutto quello che è avvenuto nel frattempo, attraverso diversi strumenti. Il nostro strumento preferenziale, siamo una radio, sarà la musica, saranno i pezzi più conosciuti, ma di un certo tipo, di quel periodo, ma saranno anche, speriamo, pezzi di film recuperati dalla rete e tutto l'audio che riusciremo a passarvi, ovviamente consigliandovi di volta in volta qualche sitografia o qualche filmografia, webografia o addirittura, se sarà il caso, fumettografia. Il problema degli anni 90, quindi, dicevamo, si apre sicuramente con la fine degli anni 80 e con la fine di qualcosa che è il crollo del blocco sovietico, il collasso del blocco sovietico. Non è un caso se si parla di caduta del muro di Berlino e crollo delle Torri Gemelle, perché sicuramente c'è chi parla di crollo del muro di Berlino, non lo mettiamo in dubbio, ma è una parte minoritaria. Spesso e volentieri noi parliamo, si parla, si dice, sì, questo sì, generico, di caduta. E la caduta del muro di Berlino segna un po' la colpa che ha avuto il blocco sovietico, cioè una caduta quando cade una civiltà, non è un caso, no? Mentre invece il crollo segna qualcosa di inevitabile o comunque di poco colpevolizzabile, e questo è un dato politico oltre che linguistico che si può assumere sulla ideologia dominante. La caduta delle Torri Gemelle e il crollo delle Torri Gemelle, al di là di dietrologie, non è qualcosa che si può imputare a qualcuno, cioè non è una responsabilità politica. La caduta è altrettanto non imputabile, è però inevitabile, cioè era nel destino delle cose. Le grandi civiltà cadono, cade anche il blocco sovietico, senza dimenticare, però questo noi, non loro, che la caduta ha significato l'anestetizzazione del dissenso. Nessuno vuole essere antisovietico, vuole essere filosovietico, ma l'antisovietismo assoluto ci porta all'affermazione di una democrazia posticcia che qualcuno prima di me ha definito capital parlamentarismo, che in effetti non risponde alla necessità del cambiamento, ma soltanto del cambiamento radicale, ma soltanto a qualcosa di assolutamente posticcio e autofagocitante, sì. 1989, al di là del crollo o della caduta, che si voglia, del muro di Berlino, ma che in realtà è un abbattimento del muro di Berlino, del 9 novembre, muro che cade simbolicamente e fisicamente, insomma, che divideva dal 1961 le due parti della città, è un anno di forti cambiamenti, è un anno che si apre, per esempio, con la morte di Hirohito, imperatore del Giappone, sul trono dal 1926, il 7 gennaio, a Praga il 15 gennaio, durante la commemorazione della morte di Jan Palach, vengono arrestati centinaia di manifestanti, tra di loro c'è Václav Havel, che sarà il primo presidente della Repubblica Ceca. In Giappone scoppia lo scandalo Recruit con ripercussioni sul governo Takeshita. Il 28 gennaio in Italia viene ritrovato il cadavere del senatore Mario Biagioni del Movimento Sociale Italiano, formazione parafascista, come forse qualcuno di voi ricorderà, ma forse siete ancora troppo giovani. Ritrovato cadavere nei pressi di Grosseto sulla linea ferroviaria, mentre la sua valigia e documenti si trovavano sul diretto 2124 Roma-Torino. E il 1989, da un punto di vista musicale, invece, si apre all'insegna dei grandi successi come The Miracle dei Queen, Paul's Boutique dei Beastie Boys, Disintegration dei Cure, Elio Samaga Hukapan Kariana Turu di Elio e le Storie Tese, Telepathic Surgery dei Flaming Lips e Passion di Peter Gabriel, colonna sonora di L'ultima tentazione di Cristo. Questi sono solo alcuni dei brani che ascolteremo, ma ci concentreremo in realtà su un certo tipo di musica. In Italia, al di là di Elio e le Storie Tese, abbiamo anche Oro in cesso e birra di Zucchero Fornaciari, Liberi Liberi di Vasco Rossi. Nel frattempo, nel mondo si formano band come i Blair, gli Ice MC, Marilyn Manson comincia la sua carriera musicale come Lenny Kravitz, i Massive Attack, i Pavement, i Tiro Mancino, i Verve e, udite udite, per gli amatori di un certo tipo di metal, i Dream Theater. Mentre si sciolgono, per esempio, i Dream Syndicate, che erano in piedi dall'81. Noi invece vi diciamo che in Italia a luglio succedeva qualcosa. C'era un concerto dei Pink Floyd a Venezia con 500.000 ascoltatori, 500.000 fan, 500.000 presenti su una piattaforma galleggiante. I fan del gruppo intasano la città e la deturpano in maniera vergognosa, tanto che verranno chieste diverse ordinanze restrittive sulla città, che poi hanno concesso il là a tutti gli ordinamenti, tutte le ordinanze antibivacco che attualmente deturpano, quelle sì, la città lagunare, mentre circa 100 milioni di spettatori assistono al concerto in televisione, concerto che per esigenze televisive viene ridotto a 90 minuti. Prima di lanciare il primo pezzo, che è As and Them dei Pink Floyd, vi do qualche notizia metodologica. Utilizzeremo per le nostre trasmissioni software open source, come per tutte le trasmissioni di Radio di Massa, la nostra diciamo fonte primaria di notizie e informazioni sarà il web, in particolare Wikipedia, per le sue conclamate capacità di collettore open source e ovviamente freeware. La musica che metteremo non sarà passata da collettori, quindi non useremo YouTube né Songza, quindi avrete soltanto versioni, prevalentemente versioni da album dei nostri pezzi. Infatti As and Them ce l'andiamo ad ascoltare in versione originale, rigorosamente, questo per non fare una questione di copyright, dal momento che noi continuiamo a non pagare il copyright, ma per rimarcare la necessità di una cultura libera anche dal profitto. fatto da parte di chi appunto sul web crea profitto attraverso la violazione del diritto d'autore. Se violazione del diritto d'autore ci deve essere, non ci deve essere profitto, quindi almeno da questo punto di vista abbasso YouTube e abbasso Songza e tutta questa roba qui. Noi appunto adesso ci sentiamo Us and Them dei Pink Floyd e poi ci riacchiappiamo dopo per continuare la nostra disamina del periodo. ed era Sandem dei Pink Floyd, pezzo estratto dall'album Dark Side of the Moon. Nel 1989, ci dicevamo, succedevano diverse cose. Una di queste fu l'arresto di un centinaio di manifestanti che commemoravano la morte di Jan Palach, che era avvenuta nel 69, il 19 gennaio del 69, dopo diversi giorni di agonia. Jan Palach si fece bruciare vivo in piazza San Venceslao a Praga per contestare il regime imposto con i carri armati dalle truppe del patto di Varsavia a seguito della primavera di Praga, che invece si era svolta dal 5 gennaio 68 al 20 agosto dello stesso anno. Truppe sovietiche che avevano risposto con riflesso pavloviano a un tentativo di riforma e di partecipazione dal basso al socialismo, e che invece imponevano con la dottrina Brezhnev, esattamente come era accaduto in Ungheria nel 56 ad opera di Khrushchev, una versione brutale e staliniana del socialismo che francamente nessuno di noi si sente di condividere. Contemporaneamente però di Jan Palach è stato fatto un martire dalla Chiesa Cattolica, in particolare da una serie di associazioni conservatrici. Di questo studente di filosofia di Praga sinceramente non ci è dato sapere l'orientamento politico. È certo che schiacciare la militanza e il sacrificio di lui come dei suoi compagni, perché si faranno bruciare in tutto 6 studenti in piazza San Venceslao quell'anno, fare un martire della religione, non sappiamo se è il caso, ma d'altra parte non è la prima volta che si fanno cose del genere, tant'è che la Chiesa Cattolica disse poi di quel suicidio che a volte è consentito da Dio suicidarsi, a patto che si tratti di anticomunismo. E parlando di Chiesa Cattolica, invece, veniamo a sapere che proprio nel 1989, il 9 marzo, Monsignor Paul Marcinkus lascia, dopo 18 anni, lo IOR. Ora, che cos'è lo IOR? Lo IOR è l'Istituto per le Opere Religiose, per le opere di religione, che non è la Banca Centrale del Vaticano, il compito invece svolto dall'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. In realtà lo IOR è una banca commerciale con sede in Vaticano, istituita nella nostra Repubblica con la legge del 27 maggio 1989, numero 810. L'Italia, per compensare in qualche modo l'espropriazione dei beni immobili che la Chiesa Cattolica aveva subito a partire del 1850 con le leggi napoleoniche prima, e fino a tutto il 1871 con le leggi del 7 luglio 66 di soppressione degli ordini delle corporazioni religiosi e del 15 agosto 867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, si obbligava a versare alla Santa Sede la somma di 750 milioni di lire e a consegnare i titoli di debito pubblico consolidato per un valore nominale di 1 miliardo di lire del 1929. Questi capitali consentirono alla banca di iniziare la sua attività economica. Nel 1942 Papa Pio XII la trasforma in una banca con scopo di lucro dotato di personalità giuridica propria. Con questa trasformazione lo IOR divenne un vero e proprio istituto di credito avente come oggetto d'impresa quello di far fruttare i capitali a disposizione. Fin qui nulla di strano, si crea una banca con dei risarcimenti di guerra. Ma nel 72 lo IOR possiede il 51% delle azioni della Banca Cattolica del Veneto. Per volontà del direttore dello IOR, appunto Paul Marcinkus, il 37% delle azioni vennero vendute al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, personaggio un po' complicato questo Calvi. Non diremo molto, basti ricordare per esempio che Calvi ha qualche affare lusco, diciamo così. Il resto ve lo lasciamo scoprire. Però possiamo dire che lo IOR dal 72 in poi ha cominciato a fare una serie di attività che non sono proprio eticamente raccomandabili, perché per esempio ha finanziato una serie di golpe militari negli stati del Sud America. Lo stesso Marcinkus, molto amico dell'amministrazione Nixon, è stato in contatto con Michele Sindona, un finanziere siciliano membro della P2 e in stretti contatti con la mafia. Ha finanziato colpi di Stato nelle Bahamas. Con Calvi fondò appunto la Cisalpina Overseas Nassau Bank delle Bahamas, nel cui consiglio di amministrazione figurava anche Sindona e Licio Gelli della P2. Insomma, un po' di cose losche. Ha finanziato, tra l'altro, una serie di attività economiche e bancarie volte a contrastare movimenti filomarxisti sia in America Latina e i regimi comunisti nell'Etiopia, scusate, nell'Europa dell'Est. Insomma, una serie di ingerenze, diciamo così, all'interno della vita mondiale dei movimenti antisistemici, anticapitalisti e sicuramente anche semplicemente di quelli democratici, perché la P2, per quanto non fosse insomma, co non contrastasse cioè, certamente un regime sovietista o di socialismo reale o irreale, utopistico che sia, certamente era finalizzata a contrastare un movimento democratico e, come sappiamo, ci è riuscita, come chi di noi sa, ci è riuscita, perché ha decisamente abbattuto ogni coscienza critica in questo paese, nonostante non abbia almeno ufficialmente vinto. Bene, dopo questo piccolo accenno storico, che speriamo vi sia gradito, speriamo vi siano sempre graditi, vi offriamo un pezzo dei Beach Magnet che nel 1989 pubblicavano un meraviglioso album, e da quell'album ascoltiamo Joyless Street. Buon ascolto. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del 1989 attraverso la cronologia dei fatti di quell'anno. e scopriamo che il 3 febbraio del 1989 un comando di militari mette fine alla dittatura di Alfredo Stroessner, al potere dal 1954 nel suo Paraguay. Alfredo Stroessner era salito appunto nel 1954 grazie a un colpo di Stato fiancheggiato dagli Stati Uniti, sostituendo il suo potere a quello di Federico Chavez. Prima di lui la presidenza della Repubblica era andata attraverso un colpo di Stato appunto a Tomás Romero Pereira, ma Stroessner prese il potere il 15 agosto del 54 abolendo la Costituzione. Fu candidato unico alla presidenza in diverse elezioni attraverso il Partito Colorado. Fu supportato, come abbiamo detto, dagli Stati Uniti, il che gli permise di restare in carica per decenni. Stroessner represse con durezza qualsiasi movimento di opposizione, ma si guadagna il favore degli strati più poveri grazie a un sistema di assistenza pubblico più avanzato che in altri paesi dell'America del Sud. Alla fine, tuttavia, il suo rifiuto di indire elezioni democratiche e il declino dell'Unione Sovietica decretarono la fine degli aiuti statunitensi al regime, fino a che nel 1989 lo stesso Partito Colorado iniziò ad esercitare critiche d'opposizione nei suoi confronti, per merito di Andrés Rodríguez, al suo oppositore. Tale formazione politica è successivamente rimasta al potere ininterrottamente per 19 anni, vincendo l'edizione e le elezioni anche il regime democratico. Passiamo ad un'altra dittatura, ossia il regime iraniano, che prima di essere retto dall'ormai famosissimo Ahmadinejad insomma, la dittatura islamista, in realtà comincia con l'Ayatollah Khomeini. Chi di voi ha visto il meraviglioso film Persepolis, tratto da uno stupendo fumetto, ricorderà che nell'89 muore l'Ayatollah, proprio l'Ayatollah Khomeini. Ma prima, il 14 febbraio, Khomeini pronunciava una condanna a morte nei confronti dello scrittore Salman Rushdie, autore di I versetti satanici. Salman Rushdie, scrittore britannico di formazione islamica, ambienta le sue favole, le sue opere di narrativa nel subcontinente indiano. Rushdie è cresciuto a Bombay, ha frequentato il King's College di Cambridge in Inghilterra ed è cittadino britannico. Tuttavia, nell'88 scrisse I versi satanici, una storia fantastica ma chiaramente allusiva nei confronti della figura di Maometto e ritenuta blasfema. La pubblicazione del libro provocò appunto questa fatwa, condanna a morte in contumacia, di Khomeini, che decretò la condanna a morte del suo autore, reo di bestemmia. Un privato cittadino iraniano offrì addirittura una condanna a morte, una taglia per la morte dello scrittore, tollerata questa pratica dal regime khomeinista. Lo scrittore riuscì a salvarsi rifugiandosi appunto in Gran Bretagna, vivendo sotto protezione. Tuttavia il traduttore giapponese del romanzo fu ucciso dai emissari del regime iraniano e quello italiano fu addirittura ferito. La condanna fu poi sospesa in seguito alla notizia di una ritrattazione dello scrittore, che però poi è stata smentita. Vi consigliamo di leggere I versetti satanici perché è un'opera interessante sul modo in cui viene trattato l'Islam. Il romanzo è diviso in 9 capitoli e si alterna il racconto delle vicende di due musulmani indiani miracolosamente scampati a un disastro aereo. È una rivisitazione romanzesca di alcuni aspetti della cultura islamica contenuto appunto nei versi che danno il titolo al romanzo, all'interno del Corano. Simboli del bene e del male, i due protagonisti si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi, destinati a protrarsi in eterno fino all'improvvisa apparizione divina del profeta Mahound, ovviamente Maometto. Nel frattempo, cos'altro succede in giro per il mondo? Il 15 febbraio l'esercito sovietico si ritira dall'Afghanistan, che era stato invaso all'inizio degli anni 80, provocando sconcerto all'interno della comunità internazionale e paura. Ricordiamo, per chi di voi ha assistito alla manifestazione fumettistica, banalmente identificata col nome di Watchmen, di Alan Moore, ricorderà che tutta la storia si dipana proprio attorno alla paura che si ha per l'invasione sovietica dell'Afghanistan, invaso nel 24 dicembre del 1979 dalle truppe sovietiche e poi appunto ritiratesi il 15 febbraio di questo 1989. Altre date significative: per il febbraio di quell'anno a Catanzaro si conclude il terzo processo, quindi il ricorso in Cassazione per la strage di Piazza Fontana, assolvendo Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Franchini. Cos'è la strage di Piazza Fontana? Due parole e poi lasciamo spazio alla musica. La strage di Piazza Fontana fu una conseguenza di un grave attentato terroristico avvenuto il 12 dicembre 69 nel centro di Milano. Alle 16.37 una bomba esplose nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Infatti l'eccidio di Piazza Fontana è spesso ricordato come la Banca dell'Agricoltura, l'attentato alla Banca dell'Agricoltura, provocando la morte di 17 persone e il ferimento di altre 88. Quella strage ha assunto un rilievo politico primario, venendo convenzionalmente indicata quale primo feroce atto della strategia della tensione. Una seconda bomba fu rinvenuta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Ancora oggi non è chiaro quali sono le implicazioni politiche sulla paternità di questa strage, ma i sospetti sono tremendamente orientati nei confronti del terrorismo neofascista. Bene, dopo i fatti di Piazza Fontana, che si conclusero, che non si sono ancora conclusi, di cui indagini continuano, le ultime sentenze sono del 2005, il 21 aprile inizia la verifica della Corte di Cassazione, che deve valutare il ricorso presentato dalla Procura Generale milanese contro l'assoluzione disposta dalla Corte d'Assise d'Appello. Il 3 maggio 2005 l'ennesimo processo, il settimo, si chiude in Cassazione con la conferma dell'assoluzione degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali, una cosa che ci indignò all'epoca. Il 12 dicembre 2005 muore il pentito Carlo Digilio. Quindi ancora oggi non è stata accertata la paternità dell'esplosione. Passando a cose meno drammatiche, noi adesso ci sentiamo un pezzo dei Queen, che abbiamo citato all'inizio, che è I Want It All, e tanto per riportare un po' la tensione a zero, dato che parlavamo di strategia della tensione, e quindi I Want It All dei Queen, buon ascolto. I want it all, I want it all.
Just an Eddie Cleaver, light on his feet. A young fighter squealing, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all,
Tornando a noi, parlando di media, Eugenio Scalfaro e Carlo Scalfari e Carlo Caracciolo il 9 aprile del 1989 vendono il pacchetto editoriale L'Espresso alla Mondadori di Carlo De Benedetti, che così controlla anche la Repubblica. Comincia uno scontro con l'azionista Silvio Berlusconi per il controllo della casa editrice. La partita si concluderà 2 anni dopo, il 30 aprile del 1991. In Polonia il sindacato Solidarność viene riconosciuto ufficialmente. Cos'era il Solidarność? Solidarność era un sindacato sorto nella Polonia, ovviamente, socialista. Sorto il settembre del 1980 in seguito agli scioperi dei cantieri navali di Danzica e guidato inizialmente da Lech Walesa, premio Nobel per la pace tra l'altro nel 1983, e poi Presidente della Repubblica dal 90 al 95, ovviamente Repubblica Polacca. Nel corso degli anni 80 Solidarność ha agito inizialmente come organizzazione sotterranea, ma presto si è imposta come movimento di massa e luogo fondamentale di incontro delle opposizioni di matrice cattolica e anticomunista al governo centrale. La sua fondazione ha costituito un evento fondamentale nella storia non solo polacca, ma dell'intero blocco comunista. E grazie a Solidarność e ad una serie di azioni attorno a questo sindacato che è sorto tutto quel movimento d'opinione, poi fondamentalmente, che ha portato al crollo del blocco sovietico. E Solidarność ovviamente ha ricevuto una serie di finanziamenti anche dallo IOR è alla base del successo politico di una figura come quella di Giovanni Paolo II. Altra questione che parte nel 1989 sono le proteste studentesche di piazza Tiananmen a Pechino. Proteste di piazza Tiananmen che al di là dei cenni storici, costruita nel 1417 e nel 1651 rinnovata e rinominata nella sua forma presente. Ci ricordiamo perché per un triste massacro di piazza Tiananmen che fu censurato dal governo cinese, perché il massacro a piazza Tiananmen nel 1989 si riunirono una serie di manifestazioni studentesche, intellettuali e operai della Repubblica Popolare Cinese tra il 15 aprile e il 4 giugno del 1989. Simbolo della rivolta è considerato il rivoltoso sconosciuto che in totale solitudine e completamente disarmato affrontò una colonna di carri armati. Le fotografie che lo ritraggono sono popolari nel mondo e sono per molti il simbolo di lotta contro la tirannide. L'evoluzione della protesta si può ripartire attraverso 5 episodi: il lutto, la sfida, la tregua, il confronto e il massacro. Questa è la parte iniziale del saggio dedicato da Wikipedia alle proteste di piazza Tiananmen, ricordando insomma con il lutto che il 15 aprile 1989 Yaobang morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio dei confronti del politico popolare tra i riformisti e la richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. Il 26 aprile fu pubblicato sul Quotidiano del Popolo un editoriale a firma di Deng Xiaoping che accusava gli studenti di complottare contro lo Stato e fomentare agitazioni di piazza. Ovviamente gli studenti si infuriarono e il 27 aprile circa in 50.000 scesero nelle strade di Pechino ignorando il pericolo di repressioni da parte delle autorità e richiedendo che si ritirassero queste pesanti dichiarazioni. La tregua intorno al 13 maggio, 2000 studenti decidero però di insediarsi in piazza Tiananmen e le loro richieste si radicalizzarono ulteriormente. Non solo chiedevano una legittimazione, ma criticavano la corruzione del partito e il ritorno al conservatorismo da parte di Deng Xiaoping e chiedevano riforme politiche democratiche, innalzando Gorbaciov a simbolo della riforma. Di fronte all'immobilismo dei massimi dirigenti, ancora Deng Xiaoping prese l'iniziativa decidendo, assieme ad altri anziani del partito, di dichiarare la legge marziale per dare un segnale ancora più forte agli studenti. Questo fatto fu molto importante se si considera che la legge marziale nella storia della Repubblica Popolare Cinese era stata proclamata una sola volta a Lhasa, capitale del Tibet, ed ora si trattava di dichiararla a Pechino, capitale dello Stato. La notte del 19 maggio venne quindi convocato il comitato permanente dell'ufficio politico, organo comprendente i massimi dirigenti del Partito Comunista Cinese, al quale spettava l'imposizione della legge marziale. Alcune fonti riferiscono che Zhao Ziyang fu il solo su 5 a votare contro. Altre dicono che, non essendo stata trovata una maggioranza, 2 a favore e 2 contro e un astenuto, Deng Xiaoping la impose unilateralmente. Resta il fatto che a seguito delle proteste di piazza, il 3 giugno l'esercito iniziò a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Di fronte alla resistenza che incontrarono, aprirono il fuoco ed arrivarono in piazza. Nonostante non sia possibile una ricostruzione accurata dei fatti, fu un massacro. Ad oggi si sospetta, parlando di cifre molto alte, diciamo, se le stime più alte, di 7.000-12.000 studenti morti. Quindi il 1989 è un anno che si apre certamente all'insegna delle proteste. Noi ovviamente sappiamo che tutto ciò che avvenne fino al 4 giugno è fondamentalmente relativo all'incapacità del governo cinese di considerare la protesta come una necessità da parte di una porzione della cittadinanza verso la novità. Non ci schieriamo sinceramente con coloro che definiscono minoritario o reazionaria la protesta, che più che essere antimaoista si configurava come contro lo stato dittatoriale di Deng Xiaoping. Intellettuali marxisti o post-marxisti come Alain Badiou, che personalmente ritengo il mio abate spirituale, ma insomma non è certo definibile come un reazionario, peraltro definendosi ancora maoista, definiscono i fatti di piazza Tiananmen come qualcosa di cruciale nella storia del movimento studentesco, ma soprattutto dei movimenti antisistemici, e fondamentale per capire quali siano le forme di repressione che anche uno Stato che si proclama socialista o democratico o popolare possa in realtà poi sfociare. Noi invece ci andiamo ad ascoltare un pezzo dei Galaxy 15 che si intitola When Will You Come Home, è pezzo del 1989 appunto. Gli anni 90 sono stati costantemente attraversati da una vena malinconica, indolente, da un amore depresso che ha generato una moltitudine di movimenti musicali, dal cantautorato lo-fi di Smog, per esempio, al tenue rock psichedelico di Mezzi Star, fino al slowcore anemico dei Low o dei Red House Painters, gloriosi Red House Painters, di cui parleremo probabilmente più avanti, ma anche riscoperta di gente come Nick Drake, Leonard Cohen, Tim Buckley, e l'accoppiata Tim Buckley e Leonard Cohen non può farci che tornare in mente il mitico Jeff Buckley, figlio di Tim. I Galaxy 15 non demordono da questo velo malinconico, e la nostra malinconia, che almeno personalmente al momento ricollego a quanto vi dicevo prima sui fatti di Tiananmen, mi fa venire in mente questa When Will You Come Home, di un album che ho consumato nella mia cameretta adolescenziale. Quindi buon ascolto con i Galaxy 15, l'album è On Fire, rubatelo, decisamente rubatelo, perché merita tutta la vostra attenzione. Buon ascolto. soltanto per dare un'idea di quanto sia fondamentali quest'anno nella storia del mondo, ricordiamo per esempio che proprio nel 1989, il 24 giugno, la Birmania cambia nome e viene nominata ufficialmente Myanmar, che dal 22 giugno cominciano gli attentati a Giovanni Falcone. Il 22 giugno ci sarà un attentato fallito, purtroppo non come quello del 23 maggio 92, quando effettivamente Giovanni Falcone verrà ucciso. Dico purtroppo perché è stato ucciso, non perché purtroppo è fallito. Il 17 luglio l'Austria presenterà domanda di adesione alla Comunità Europea, come sappiamo accettata. Il 18 luglio ancora domande, ancora lettere nomine anonime tese a screditare Giovanni Falcone. Per la prima volta si riunisce, questa è comica, il 22 luglio il governo ombra del Partito Comunista Italiano, la maggior parte dei suoi componenti sono ancora in carica, però quella volta fu ideato e creato da Achille Occhetto sul modello dello Shadow Cabinet britannico e durò fino al 1982. Lo suo scopo primario era rilanciare il PC come valida alternativa di governo. Fu ombra dei governi Andreotti 6 e 7. Il governo a Andreotti 6 comincia il 23 luglio, governo composto da Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Socialdemocratico Italiano, Partito Repubblicano e Partito Liberale. Cominciano invece il ministro della sanità Francesco De Lorenzo avvia ispezione dei nuclei antisofisticazione in 360 strutture ospedaliere, rilevate 800 infrazioni e 190 persone denunciate, questo in agosto. A Caserta invece lavoratori africani il 24 agosto assunti per la raccolta dei pomodori vengono aggrediti a Villa Literno. Sappiamo che oggi la situazione non è certo migliorata. In Polonia invece nasce una coalizione di governo formata appunto, come ricordavamo prima, da Solidarność e altri due partiti. A Panama invece 27.000 soldati statunitensi arrivano per rimuovere Manuel Noriega, precedentemente a capo della polizia segreta panamense ed ex informatore della CIA. Gli Stati Uniti rivolgono a Noriega l'accusa di traffico di droga internazionale dopo la morte di Torrijos, che è un generale che riesce ad assumere un forte ruolo di potere all'interno della giunta militare a capo del paese e in seguito ad imporsi in modo autocratico fino al giorno della sua morte, avvenuta apparentemente in un incidente aereo nel 1981. Quindi dal 1981 al 1989 Noriega è a capo di Panama, fino a quando gli americani, bontà loro, non decidono di rimuoverlo, così, perché loro fanno generalmente così. Nel frattempo, più tardi, il 6 settembre in Italia, uno scandalo finanziario investe la Banca Nazionale del Lavoro e la sua filiale di Atlanta, che avrebbe concesso finanziamenti all'Iraq per circa 3.500 miliardi di lire all'insaputa dei vertici dell'istituto. Ricordiamo che la guerra all'Iraq non è ancora stata compiuta, ricordiamo nel 1989. Il 10 settembre l'Ungheria apre le frontiere con l'Austria e crea così il primo varco nella cortina di ferro in ossequio alla perestroica gorbaciuviana. Il Sudafrica invece apre il nuovo presidente Frederick Wilhelm de Klerk, apre nei confronti dell'abolizione dell'apartheid. E in Arabia Saudita a Taif viene siglato un accordo che mette fine alla guerra civile che insanguina il paese dal 1975. Le principali conseguenze sono il rapporto di potere tra i cristiani e i musulmani diventa di 1-1, mentre era di 6-5. I paesi arabi, inoltre, acconsentono all'ingresso delle truppe della Siria in Libano, che diventa di fatto un protettorato indiano. Ricordiamo, forse per chi non lo sa, che in Libano nel 2006 si è combattuta una guerra che vedeva come contrapposti Hezbollah, milizie filo-siriane ed iraniane, contro le milizie israeliane. Israele ha attaccato unilateralmente Hezbollah e le truppe libanesi, invadendo di fatto il Libano e contravvenendo a qualsiasi razionalità politica e dichiarazione di indipendenza territoriale libanese, ma d'altra parte non pare che Israele sia molto preoccupata dell'integrità territoriale altrui, ma questo da sempre. Altri avvenimenti del 1989 che sono, per esempio, che il 13 ottobre del 1989 c'è un venerdì nero a Wall Street e la fine di una lunga stagione borsistica favorevole che si fa risalire, insomma, all'epoca reaganiana. Se oggi viviamo in un'epoca che viene via via definita post-fordista o, insomma, post qualcosa borsistica, lo dobbiamo al Reagan e alla sua deregulation tremenda che ha avuto in ogni paese una sua incarnazione, tanto per dire Thatcher in Inghilterra o anche i governi di centro-sinistra e centro-destra in Italia senza alcuna variazione. Frattempo il blocco sovietico continua il suo disfacimento, tanto che 4 novembre la Germania dell'Est concede ai rifugiati nelle ambasciate della Germania Ovest, di Praga e di Varsavia di trasferirsi nella Repubblica Federale Tedesca. Il 9 novembre cade finalmente il muro di Berlino che divideva in metà a metà la città dal 1961. Il muro era una barriera in cemento alta circa 3 metri e mezzo che separava Berlino Ovest da Berlino Est e dal resto della Repubblica Democratica Tedesca. Il muro ha diviso in due la città di Berlino per 28 anni, abbiamo detto dal 61 all'89. Durante questi anni, in accordo con i dati ufficiali, furono uccise dalle guardie comuniste, socialiste reali diremo noi, della Repubblica Democratica Tedesca almeno 133 persone, mentre cercavano di superarlo verso Berlino Ovest. Comunque un cospicuo gruppo di vittime reclama che più di 200 persone furono uccise mentre cercavano di fuggire da Berlino Est per l'Ovest. Rimane il fatto che la caduta del muro di Berlino aprì la strada alla riunificazione tedesca, che fu formalmente conclusa il 3 ottobre 1990. La cosa che ci dispiace in realtà più di tutte è che una serie bellissima di graffiti incisi sul muro siano stati cancellati. Il 10 novembre, in occasione della caduta del muro, viene organizzato un grande concerto, The Wall, dei Pink Floyd, ancora Pink Floyd di questo 1989. Immediatamente il 12 novembre Occhetto a Bologna, Achille Occhetto, segretario del Partito Comunista Italiano, in un discorso tenuto alla Bolognina annuncia che il partito cambierà nome, simbolo e programma politico, cioè non sarà più niente. E in Cecoslovacchia inizia il 17 novembre invece una rivoluzione di velluto, che insomma sarà nel novero di quelle rivoluzioni arancioni. Si riferisce alla rivoluzione non violenta che rovesciò il regime comunista cecoslovacco. Cominciò il 16 novembre appunto 1989 con una manifestazione studentesca e pacifica a Bratislava. Il giorno dopo una manifestazione analoga e non violenta fu caricata violentemente dalla polizia a Praga. Questo evento scatenò una serie di dimostrazioni popolari dal 19 novembre alla fine di dicembre e uno sciopero generale di 2 ore il 27 novembre. Entro il 20 novembre i dimostranti pacifici riunitisi a Praga passarono da 200.000 a quasi 500.000. Mentre tutti gli altri regimi comunisti stavano cadendo e la protesta saliva nelle strade, il Partito Comunista Cecoslovacco annunciò che avrebbe rinunciato al proprio monopolio sul potere politico. Fu rimosso il filo spinato dal confine con la Germania Ovest e l'Austria il 5 dicembre. Il 10 il presidente comunista Gustav Husák nominò un governo in buona parte non comunista e si dimise. Alexander Dubček fu eletto presidente della Camera, mentre Václav Havel, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, fu fatto presidente della Repubblica Cecoslovacca. Questa fu un colpo durissimo per l'asse sovietico, e prima di arrivare al dicembre di quest'anno, e quindi a tutti i fatti che saranno prodromici al 1990, direttamente prodromici al 1990, noi ci ascoltiamo un pezzo di uno degli album più belli, anzi forse l'album più bello del 1989, che era Passion di Peter Gabriel, e noi, colonna sonora tra l'altro del film La Passione di Cristo, ascoltiamo il pezzo e dopo andiamo ad analizzare gli ultimi fatti di quest'anno. Buon ascolto. Eccoci giunti quindi al dicembre del 1989, che è un mese prodromico a numerosi atti e numerose cose che oggi ricordiamo. Primo dicembre in Italia c'è una rottura del patto tra la famiglia Formenton e la De Benedetti e la maggioranza del consiglio amministrazione della Mondadori passa sotto il controllo del molto onorevole Silvio Berlusconi. Invece in Città del Vaticano Papa Giovanni Paolo II riceve la visita di Mikhail Gorbaciov. 4 dicembre viene costituita la Lega Nord, partito autonomista nato dalla fusione di Lega Lombarda ed altri gruppi autonomisti. Il 17 dicembre invece va in onda la prima puntata dei Simpson sul canale televisivo Fox col titolo Un Natale da cani. Qualcuno di voi forse la ricorderà, è la puntata in cui i Simpson trovano il piccolo aiutante di Babbo Natale, il cane appunto. 22 dicembre invece a Berlino viene riaperta la porta di Brandeburgo. 25 dicembre in Romania viene giustiziato il dittatore Nicolae Ceaușescu, che guidava il partito, partito comunista rumeno dal 1967 ed era dittatore dello Stato rumeno. Viene processato per crimini contro lo Stato e distruzione dell'economia nazionale. Nel frattempo il 27 dicembre viene adottata la bandiera nella sua forma attuale, ovvero il tricolore blu, giallo e rosso, con al centro lo stemma della Repubblica Rumena. E quindi il 29 dicembre in Cecoslovacchia finisce finalmente la rivoluzione di velluto e ritorna la democrazia con l'elezione di Václav Havel presidente della Repubblica. Il 30 dicembre in Italia viene approvato il decreto Martelli per la regolamentazione dell'immigrazione straniera in Italia, che prevede una sanatoria per gli immigrati presenti e introduce quote d'ingresso per il futuro, ed è l'inizio di tutte le leggi sull'immigrazione successive. Noi chiudiamo qui questa puntata pilota di Per combattere l'acne, lasciandovi a uno dei pezzi più belli di quel 1989, da Disintegration dei Cure, Pictures of You. Buon ascolto e buona serata. Ci prendiamo quest'ultimo spazio per ricordarvi che Per combattere l'acne tornerà mercoledì prossimo. Oggi tra l'altro era il mio compleanno, quindi noi ci vediamo invece mercoledì 10 dicembre, ci risentiamo mercoledì 10 dicembre. Trovate il podcast di questa trasmissione sul sito radiodimassa.tk. Buone cose, buona serata e soprattutto ricordatevi che senza studiare la storia non andiamo da nessuna parte, ma soprattutto senza sapere che strumenti utilizziamo per sconoscere la storia andiamo ancora meno da qualche parte. Noi abbiamo cominciato a fare radio perché era la cosa più giusta da fare per avere una voce e per avere una voce che fosse nostra. Quindi informatevi su cos'è il mediattivismo, il Creative Commons, l'open source, non praticate il copyright e tentate di capire meglio come funzionano le cose in mezzo a voi e intorno a voi. Buona serata e continuate ad ascoltarci. Noi di Radio Di Massa siamo sempre qui e siamo qui per voi soprattutto. Arrivederci.
Per combattere l'acne e informarci compiacenti, sposarci, musica e storia dagli anni 90.
In passeggiate su spiagge deturpate
per capirci qualcosa di questi cazzo di anni zero.
Sono mute per combattere l'acne.